Un saluto specialissimo, sereno disteso a tutti gli amici e le amiche di Radio Stella FM da Luca Rizzato. Sono felice di incontrare prima di tutto un vicentino, perché lui è originario di Lonigo ma ha davvero la montagna nel sangue, un alpinista, una guida alpina che ha conquistato le 14 vette più alte della terra senza bombole, e sto parlando di Mario Vielmo, che è qui di fronte a me. Ciao Mario, benvenuto e grazie.
Ciao, grazie, benvenuti tutti quanti e buon a tutti gli ascoltatori. E sì, è vero, ho raggiunto finalmente i 14.8000, cioè il coronamento del mio sogno, e adesso mi sto chiedendo cosa farò, e questa è una bella domanda.
Sei l'unico veneto, Mario, uno dei 9 italiani dei 40 al mondo che ha conquistato senza ossigeno le 14 cime, come abbiamo detto, più alte della terra, degli 8.000 metri himalayane. 29 anni fa, nel 1996, iniziò la tua avventura e il 9 ottobre scorso, quindi 2024, sei arrivato a 8.027 metri del colosso tibetano Shisha Pangma, spero di non averlo detto sbagliato. Hai chiuso un cerchio con questa volta.
Sì, beh, allora c'è da dire che questo 8.000, che è il più piccolo dei 14, mi ha fatto veramente penare, perché l'ho tentato ben 5 volte. Prima volta arrivai in cima a Cristina Castagna, che la ricordo, purtroppo poi è venuta a mancare sul Bro Peak. Giungemmo la cima centrale di 8.013 metri, però a me mancava la principale, che sono ben separate le due cime da una lunga cresta, per cui si sale anche da un'altra via proprio completamente diversa dall'altra. Per cui sono ritornato poi nel 2018, poi nel 2022, ma senza successo. Sono stati anche degli incidenti, per cui sono stati costretti a rientrare in Italia.
Qual è il primo pensiero che ti avvolge lassù? C'è un grande senso di libertà dopo 13 ore di camminata a meno 35 gradi, vento a 50 km orari? Cioè, il congelamento poi?
Beh, diciamo che io quando mi avvicino a questi grandi giganti mi sento già un uomo libero, lontano un po' dal caos, da questo mondo che un po' mi attanaglia, ecco. Poi man mano che mi avvicino, e se ho la fortuna di raggiungere appunto la cima, mi avvicino quindi alla sua sommità, lì raggiungo veramente, io amo definire il mio momento perfetto, un momento in cui ritrovo me stesso nell'immensità di questa montagna. E sono attimi che durano poco, perché quando arriviamo in cima noi possiamo starci massimo 10 minuti, 20 proprio al massimo, e poi togliamo il disturbo, perché comunque siamo solamente degli ospiti di questa altezza, e con grande rispetto poi scendiamo dalla montagna cercando anche di ripulire e riprenderci tutte le nostre cose, quindi dai campi che abbiamo montato, dalle corde se possibile, insomma, e quant'altro.
La discesa regala altrettante soddisfazioni quanto la salita, immagino anche quella non priva di insidie.
La discesa è un momento cruciale, un momento in cui spesso, soprattutto dopo aver raggiunto quella cima, si è assopiti, si è felici, quindi si è anche un po' distratti. E, ahimè, purtroppo la maggior parte degli incidenti, anche lì ho perso alcuni amici, avvengono sempre alla discesa, sono venuti durante i momenti, diciamo, in cui è un attimo perdere il controllo, l'equilibrio, inciamparsi con un rampone. Per cui la massima attenzione alla discesa, questo è un consiglio che do a tutti gli alpinisti, per ritornare giù sani e salvi, perché poi quando si arriva al campo base è il momento, diciamo, più bello, perché lì ti rendi conto che la tua avventura è finita, anzi in parte finita, perché poi devi rientrare in casa. Ma comunque, diciamo, la salita, ecco, l'impegno, non devi più salire, ecco, l'impegno si chiude lì, poi rimane solamente il volo aereo che ti riporta a casa.
Cali senza ossigeno, quindi niente bombole, che hai usato solo per l'Everest. Ma qual è la lezione davvero più importante e preziosa che hai imparato dalla montagna?
Beh, è stata la prima lezione nel 96, quando tentai il Bro Peak, che si trova in Karakorum, uno appunto dei 14.8000. Eravamo veramente in quattro gatti, c'era la mia spedizione, poi una spedizione spagnola e una decina di alpinisti, e ci trovavamo io e un alpinista basco a fare il tentativo di vetta. Quindi riuscimmo a montare, pensate, ben 5 campi, perché ricordo una stagione molto nevosa, quindi con alto rischio di valanghe. Cioè, io non avevo tantissima esperienza, questo alpinista basco aveva già salito 2-3 8.000, mi disse a un certo punto: Mario, guarda che così non possiamo più continuare, c'è troppa neve, la montagna è veramente pericolosa. L'ascoltai, tornando giù poi chiaramente con la mare in bocca, perché era per me, insomma, il mio primo tentativo, volevo portarmi a casa la cima, non dico a tutti i costi, ma era una cosa che sentivo. Però riflettendo poi durante il cammino di rientro, durante il trek, convinsi che quella è stata una grandissima lezione, quella della rinuncia. Abbiamo rinunciato per un discorso prettamente di sicurezza, ed è la prima lezione che si impara in montagna, cioè sapere tornare indietro nei propri passi, perché tanto le montagne rimangono lì, non ce le portano via nessuno, quindi questo è importante.
Nel 2006 hai incontrato anche il Dalai Lama. Alle nuove generazioni che messaggio speri di trasmettere con queste tue imprese?
Beh, l'incontro con il Dalai Lama è stato un incontro speciale, ci ha accolto con molta curiosità. Noi arrivavamo là con la fiaccola olimpica dei giochi invernali di Torino 2006, e lui scrisse anche, oltre a benedire la fiaccola, scrisse un messaggio a tutta l'umanità, un messaggio di pace e di fratellanza fra i popoli. E poi io riuscii a portarla in vetta, e poi al nostro rientro in Italia riuscimmo a venderla, perché questa fiaccola aveva ben due primati: il fatto di che avesse raggiunto appunto la cima per la prima volta, la cima di 8000, e impreziosita anche da questo messaggio in sanscrito fatto da Dalai Lama proprio di sua mano. E lì poi costruimmo alla fine, cioè riuscimmo a vendere la fiaccola e costruimmo una scuola per i bambini profughi tibetani. Quindi il messaggio che do ai giovani è quello di avvicinarsi un po' di più alla natura, che ci stiamo un po' allontanando, apprezzare quello che abbiamo, perché alla fine quando usciamo di casa, ma anche per fare una semplice passeggiata, non dico andare a scalare insomma un 8000, trovarsi dentro un bosco, ascoltare il fruscio degli alberi, gli uccelli, gli animali, guardarsi intorno, guardare un'alba, un tramonto da lassù, sono cose indimenticabili. Dobbiamo imparare a lasciare un po' da una parte la tecnologia, che è utilissima per carità, quindi telefonino a casa o spento, cioè averlo dietro per carità per in caso di soccorso, quello sì, però ecco, allontaniamoci un po' da questa tecnologia per avvicinarci di più alla natura e alla montagna.
Sono vette affascinanti ma che non perdonano, l'hai ricordato prima, hai perso purtroppo anche degli amici in alcune pareti, quindi piene di rischi, soprattutto anche le valanghe oltre ai congelamenti che abbiamo detto prima. Ma per te quali sono stati davvero i pericoli più insidiosi da affrontare?
Beh, i pericoli che si trovano su questi grandi giganti sono principalmente le valanghe. Valanghe immense, gigantesche, che spesso non puoi prevedere, e poi pericoli oggettivi, cioè un sasso che si stacca dall'alto, crolla. Dopo ci sono montagne più pericolose, come ad esempio la salita dell'Everest, che non è considerata una salita tecnica, però la prima parte che porta al campo 1 lungo l'Ice Fall è una salita che è pazzesca, perché lì veramente si rischia di lasciarci la pelle. Tu entri dentro nel cuore di questo ghiacciaio che è un'immensità di seracchi, crepacci di tutte le dimensioni che continuamente si spostano, per cui lì veramente devi correre il più possibile per insomma non incombere a questi crolli. E dopo il mondo dell'alta quota diventa sempre più difficile, ma anche ci si alza, e lì sta nella persona, nel proprio allenamento, nella propria capacità di sopperire a problemi legati all'alta quota, all'ipossia, ai congelamenti, al male acuto di montagna, all'edema cerebrale, all'edema polmonare, che sono ecco dei fattori molto molto rischiosi che possono anche portarti alla morte.
Come ci si prepara ad un'impresa così epica? Perché insomma 45 anni di scalate nei 4 continenti, ci vuole sicuramente testa, nervi saldi, una bella organizzazione, un abbigliamento adeguato, ma anche una preparazione tecnica.
Beh, assolutamente sì, io prima di una partenza mi alleno spesso con gli sci, perché comunque mi avvicino all'ambiente freddo, innevato, poi uno sport che tra l'altro adoro, quindi tanto alpinismo in inverno, per poi arrivare pronti diciamo al giorno della partenza. Ecco, quando sei là comunque poi il fatto anche di salire nei campi nella fase di acclimatazione diventa diciamo anche questo saliscendi un buonissimo allenamento, che poi porterà ancora esperienza e ti porterà diciamo, ti aumenterà la possibilità di raggiungere la vetta quando sarà il momento, quando arriverà la finestra di bel tempo.
Lonigo, in provincia di Vicenza, dove sei nato, non ci sono le montagne, ma si vedono molto bene in lontananza. Per te è sempre stato un richiamo interiore, un'attrazione? Papà ti avviò un po' allo sci alpino e la montagna a te fa stare bene, dai.
Sì, allora io ho iniziato da molto giovane andare in montagna con mio padre, che mi ha portato a fare i primi passi con gli sci, poi con mio fratello Lorenzo è iniziata proprio una vera avventura sulle montagne di casa, che è il Monte Carlo Carega, il Pasuvio, ed erano esperienze siccome che mi hanno aperto, ecco, il cuore, e mi hanno fatto crescere. E poi il resto, insomma, l'ho cercato io, cioè ho cercato nuove compagnie, nuove amicizie che mi portassero proprio sempre più in alto.
Strappiamoci un sorriso, lo Yeti delle Nevi non l'hai incontrato nemmeno in intervista, ma solo nei racconti degli Sherpa.
Sì, c'è qualcuno che lo ha visto, partendo anche da Mesene, però io non ho mai avuto questa fortuna.
Adesso che ormai l'ultima vetta è stata conquistata, quale sarà il prossimo sogno?
Non lo posso dire, c'è, ma ancora non lo posso dire.
Ancora Mario Vielmo, ciao, buon lavoro.
Un saluto a Stella FM da Mario Vielmo.